Oggi, giorno di Natale, ho pensato di non fare la predica, ma di aiutarvi a capire il messaggio biblico che riguarda proprio il mistero del Natale. La prima cosa che emerge è la definizione del Cristo. Viene dichiarato dalla lettera agli Ebrei irradiazione della gloria di Dio e impronta della sua sostanza. Gesù Cristo, che nasce povero tra i poveri nella notte di Betlemme, viene per portarci lo splendore di Dio e per metterlo in ciascuno di noi. Perché nel mistero di Natale noi celebriamo il Figlio di Dio che assume su di sé la natura umana, rende cioè l'uomo partecipe della vita stessa di Dio, irradiazione della sua gloria. Come questa manifestazione avviene a noi? Ci aiuta a capire Luca, con tutta la simbologia che è contenuta in questa pericope del suo Vangelo. Anzitutto usa un termine che necessita di spiegazione, altrimenti può essere equivocato. Dice che la Madonna diede alla luce il suo figlio primogenito. Per cultura occidentale, il primogenito postula anche altri geniti, no? Altri figli, altre figlie. Se è primo, no? No. Nella cultura biblica è dato ordine agli ebrei di consacrare a Dio il loro primogenito. Dicendo così Luca di Maria che ha partorito il primogenito, vuol dire che è di Dio, che appartiene a Dio. E difatti lo devono riscattare con l'offerta al Tempio, i colombi, perché erano poveri, perché ritorna loro. Così è anche nei primogeniti degli animali. Quindi non equivochiamo, come fanno certe persone. Almeno il giorno di Natale diciamo queste cose. È il primogenito, è l'unigenito del Padre, è il primogenito degli uomini, non soltanto di Maria, perché lui si chiamerà figlio dell'uomo. E quindi ci indica che ogni uomo in lui, irradiazione del Padre, della gloria di Dio, e ogni uomo appartiene a Dio. Ma poiché lui è figlio di Dio e ci unisce la sua natura, che prende dal grembo di Maria e che manifesta la notte di Natale, ogni uomo partecipa della irradiazione di Dio, della gloria stessa di Dio. Perché nel Natale di Gesù è l'uomo che viene glorificato e riconosciuto. Direbbe, è una un termine forse improprio, ma che rende proprietà di Dio, noi siamo suoi. Aggiunge ancora qualcosa però la lettera agli Ebrei e dice che dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, ma questo è posto al mistero pasquale, e allora ci fa dire che Gesù si fa uomo, prende su di sé la natura umana per poterla purificare dal retaggio adamitico, dal disordine che il peccato d'origine ci ha messo dentro. E come? Col suo mistero pasquale. Le luci del Natale, anche quelle che hanno avvolto di gloria i pastori, fanno il verso e richiamano l'alba della risurrezione, lo splendore della risurrezione di Cristo. Uno splendore tale che è impresso nella lenzuolo che lo avvolgeva, la sua somiglianza, la sua immagine e la sindrome. E allora Gesù fa il Natale per poter vivere la Pasqua. Ma è l'interpretazione che diamo noi? No, è già adombrata nei termini che usa Luca. Sentite come descrive la nascita di Gesù. Il suo primogenito lo avvolse in fasce. Guardate che non ha nulla a che vedere con le nostre fasce della cultura occidentale. La Sacra Scrittura dice di questo figlio straordinario del re, e poi sappiamo che è Dio, che fu avvolto in fasce. Quindi sono un simbolo di regalità. Nella povertà c'è la regalità di Dio. Queste fasce sono implicitamente, per tradizione e rivelazione biblica, un segno della regalità del Cristo, che però regnerà sulla croce. Guardate che il Natale fa il verso alla Pasqua e ci dà contenuti autentici. Non solo, ma richiama anche l'ultima cena. Sapete perché? Perché Gesù viene posto in una mangiatoia. Non pensiamo alla greppia. La mangiatoia di cui parla Luca, e siamo nella grotta poi dei pastori, vicino dove è nato Gesù, corrisponde a quella cesta, o quel cesto, o quella gerla, come diciamo noi, che è posta sulla parete, così, no? Della grotta, cioè lontano dagli animali che potrebbero mangiarla, e poi con una temperatura sempre uguale in quelle grotte lì. Ed era il posto dove i pastori mettevano il pane, se potevano anche il formaggio, mettevano l'acqua e se potevano anche il vino. Quindi Gesù lì, essendo messo nella mangiatoia, adombra già il pane eucaristico, il pane che sostenta la vita del pastore e il pane che sostenta la vita di coloro che, avendolo accolti, si diceva questa notte, sono diventati figli di Dio, coloro che partecipano alla natura di Gesù Cristo, è figlio di Dio, e allora ci nutre della vita stessa di Dio. Questo è il mio corpo, e chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Quindi è pane di vita, non più solo pane che sostanzia la vita biologica del soggetto umano, ma pane di vita. Quindi si fa uomo, prende dal grembo della Vergine la carne umana, la natura umana, per poterla trasformare in Eucaristia per noi. Prendete e mangiate. E si serve proprio del pane. Lui che nasce a Betlemme, la cui terminologia in ebraico vuol dire casa del pane, si fa poi pane. Questo mistero forse l'hanno capito i pastori, perché l'ha messo lì, lì noi ci nutriamo, cosa c'è dentro? Forse non l'hanno capito, forse l'hanno capito, non lo so. Di fatto però, poiché hanno ascoltato l'annuncio degli angeli, questi uomini vengono avvolti dalla luce del cielo. Ed è il mistero di Natale, è il mistero di questa messa che noi ci arriviamo, l'efficacia della parola di Dio, la luce salvifica della presenza del Cristo che rinnova ogni anno, da quell'anno 754, dalla fondazione di Roma, rinnova ogni anno il suo Natale in mezzo a noi. Ed è molto bello perché, vedete, anche qui c'è un riferimento alla risurrezione, alla gloria di ogni uomo. Perché questi pastori, noi ci facciamo la poesia sui pastori, sappiate che presso gli ebrei i pastori erano tizzoni dell'inferno, erano calcolati dei ladri, degli impostori, e anche sessualmente deviati con gli animali. Quindi non avevano nessun diritto neanche di entrare nelle città, tantomeno nella sinagoga o nel tempio, al di là delle poesie dei pastori. E a questa gente qui che viene annunciato il mistero del Natale. Questo per dire perché è venuto Gesù. Noi lo diremo tra poco nel simbolo di Nicea, che nel 325, pensate, con il credo, per noi uomini e per la nostra salvezza, eccoli qui, questi tizioni d'inferno, secondo la cultura ebraica, sono avvolti dalla luce di Dio. È un annuncio che è una pastiglia che la slarga il fiato, si dice, no? Oh, come si mette, un balsamo del cuore, che se mi sento indegno, peccatore, in una situazione di permanente disordine morale, è per me l'annuncio del Natale. Ed è molto bello pensare questo, che sono stati associati non ai bravi, ai santi, agli uomini giusti, ma tanto per idea, sono stati associati al canto celeste. Una moltitudine dell'esercito celeste si associa a loro e che lodava Dio, diceva gloria a Dio e pace in terra agli uomini che sono da Lui amati. Ma non è finita la lettura della parola di Dio. Viene annunciato a noi oggi, perché bisogna attualizzare, come vi faccio mica la disanima, nel nostro mondo basta ascoltare o vedere anche quanto i telegiornali ci comunicano, o le statistiche, le varie cose. le porcherie di questi ultimi giorni hanno profanato la persona di Gesù. A Roma, con un manifesto dove lo dipingevano come pedofilo, hanno profanato la Vergine. A Bologna l'hanno riempita di preservativi, la statua della Madonna, per l'Immacolata Anticoncezione. Hanno profanato un presepio a Milano, hanno portato le bottigliette delle urine nel presepio, per dire qualcosa di molto recente, lasciamo stare tutto il resto. Dice però Isaia, buoni, fa niente, guardate che il popolo che camminava nelle tenebre, ditemi se queste non sono tenebre, ha visto una grande luce. E se non l'ha vista, il popolo, aggiunge Isaia, ma in una terra tenebrosa una luce rifulse, è la luce del Natale. E allora anche questa è una bella parola che ci consola. Sì, potremmo fare gli esami di tutte queste porcherie che succedono. Ti possono venire anche le briscole a prendere qualcuno a zampata, no? Per un po' di rispetto per Bacco, no? O poi dico, ma che se lo dico un po', vado a fare un brodo. Guarda cosa fa Dio. Imitiamo lui, non ci arrabbiamo, non giudichiamo, non alziamo le zampate dove se le meriterebbero. Perché una luce rifulse in questo popolo. Cos'è questa luce? Perché un bambino è nato per noi. C'ho la laringite, scusate. Per noi uomini e per la nostra salvezza. Cosa vuol dire salvare? Portare a compimento? Questo dice la Sacra Scrittura. E quindi ognuno di noi è assunto nel cuore di Cristo. È già alla destra del Padre, perché Cristo è nel cielo, è risorto. Ognuno di noi oggi nel mistero del Natale, oltre che dire grazie Signore, perché ti sei fatto vita divina nella nostra natura umana, ti sei fatto cibo e sostanza di vita eterna. Si dice dell'Eucaristia, nobis pignus datur et future glorie, ci ha dato il pegno della gloria futura. Non solo grazie, ma dobbiamo dire anche avvolgici, Signore, nella luce della Tua misericordia, della Tua benevolenza, del Tuo amore, della certezza che questo popolo che cammina nelle tenebre va verso la pienezza della luce e noi saremo nel cuore di Dio quel bambino che è nato per Lui. Quando noi vivremo il nostro mistero pasquale, che è il passaggio da questo mondo al Padre, noi faremo il nostro Natale nel cuore di Dio e nasceremo nel cuore di Dio come un suo bambino, come nato nel cuore dell'umanità il bambino Gesù. Quindi preghiamo, oltre che dire grazie, preghiamo per dire al Signore la tua misericordia ripari le porcherie di questo mondo, ma il tuo amore infinito mi avvolga della tua luce e mi dia questa certezza che io voglio, tu mi attendi che io nasca nel tuo cuore come tuo bambino. E questo mi riempirà di luce e mi associerà agli angeli del cielo. Con questo spirito io vi dico buon Natale. Capiamo queste cose, ringraziamo il buon Dio e preghiamolo per non deviare, per camminare come il popolo redento e salvato alla luce della parola e dell'amore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.